Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Eccoci, benvenuti e buonasera a tutti, di nuovo in onda con RBN Cagliari, qua in diretta da...
in diretta da
Via Cervia, lo spazio non conforme più figo di Cagliari, con la voce più alla moda di questo secolo, cioè alla moda punk ovviamente, che ora ha anche un bel ventaglio punk.
Esatto.
Un ventaglio questo.
Ciao a tutti, sono Giulia, si chiama ventaglio, un ventaglio spagnolo che serve per sventolarci dai 45 gradi all'ombra.
Gli spagnoli noto popolo di punk.
Per niente.
Infatti mi dispiace, però vabbè, Giulia rende punk anche il ventaglio.
Bravo.
Comunque, eccoci qui nell'ultima puntata prima della pausa estiva.
Esattamente.
Così Giulia andrà due volte al mare. Per farsi un po' di...
Penso di no,
di tintorella, no?
Continuerò col mio bianco candore.
Però almeno potrete andarci voi, insomma. Esatto. E non dovervi portare il telefono per ascoltare RBN come fate di solito.
Si spera. Oppure, se proprio volete portarvelo, continuerete ad ascoltare tutta la playlist...
Delle puntate passate, esatto. Però... Non vi consiglio di ascoltare al mare quelle che facevano più paura del ciclo di Gallura, perché altrimenti poi dovete andare via, esatto, vi spaventate, quindi è un problema. Quelle si ascoltano la sera, a casa, così vi rinchiudete e state tranquilli. Comunque, passiamo al vivo della puntata. Oggi di che parliamo? Abbiamo detto prima, quindi dei gusti musicali di Giulia, quindi parleremo di una bella band.
Che mi piace tantissimo, ovviamente piace tanto a molti radioascoltatori che ci seguono, ovvero...
I Misfits.
Bravo Luca.
Indovinato.
Sì. Intanto a nominarli già si sentono rumori strani, si abbassano le sedie. Comunque, iniziamo subito.
Esatto.
Allora, iniziamo a dire con i Misfits che nascono a Lodi. Ovviamente non in Italia, ma alla Lodi del New Jersey. Nella 1977, io ero piccolina, avevo 2 anni, proprio nel New Jersey si incontrano il cantante Glenn Danzig.
Non sono lombardi, quindi Misfits.
Mi sa tanto di no.
Allora possiamo chiudere la puntata qua, mi dispiace. Comunque, quindi Lodi vicino, quindi nel New Jersey.
La Lodi americana. appunto nascono dall'incontro tra il cantante Glenn Danzig e il bassista Jerry Cagliafa, detto anche Jerry Only, anzi proprio il nome d'arte Jerry Only, e lo chiameremo sempre così. Il nome deriva dall'ultimo film di Marilyn Monroe, attrice amata da Danzig e anche da me, il cui titolo originale era proprio The Misfits. L'ho visto da ragazzina, come tutti gli altri film di Marilyn Monroe, non me lo ricordo assolutamente perché ero davvero adolescente. Mi sono ripromessa di riguardarlo, non solo questo ma anche tutti gli altri. Mi ricordo che era con l'attore di Via col Vento, Clark Gable, altri nomi davvero molto importanti, il vecchio attore,
la nostra voce di RBN.
Sì. In Italia usciva appunto col titolo Gli Spostati. Diciamo che i Misfits sono forse il gruppo che ha cambiato più frequentemente i propri membri che io ricordi, lasciando fortunatamente però intatto il loro suono, tant'è che quando si parla di loro si suddivide il periodo in era Danzig, che va dal 77 all'83, per poi ritornare recentemente proprio quest'anno con una reunion con Jerry Only, l'era Graves che va dal 95 al 2000 e l'era Only che va dal 2001 al 2018. Ma ovviamente torniamo all'inizio parlando proprio dell'era Danzig.
Ride perché ho provato a prendere il ventaglio per usarlo un po', mi ha disturbato dopo 30 secondi, quindi l'ho ripassato.
Non sei abituato, Luca. No. Devi andare in Spagna per...
Esatto, ho fatto il viaggio di istruzione per il ventaglio, per fare il corso di formazione.
Esatto, sa anche ballare il ballo, il flamenco.
Sì.
Non è vero.
Altrimenti facciamo subito a mille like sulla pagina ufficiale, subito il video di Giulia che balla,
esatto,
flamenco.
Ci posso provare.
Hai tempo di imparare, dai.
Vabbè. Comunque, ritornando ai nostri cari Misfits, nel gennaio del 77, dopo aver cantato in alcuni gruppi garage come i Taulus o i Woodout and Bujang, che suonavano principalmente canzoni dei Black Sabbath, il 21enne Glenn Danzig decise di formare una band dedicata alla produzione appunto di canzoni proprie. Lo stile è fortemente influenzato da generi come l'heavy metal, il punk inglese, infatti nascono proprio nel momento della massima esplosione del punk e del rock. Sono considerati tre pionieri del genere horror punk, anche per l'uso durante i concerti del Corpse Paint e per l'attribuzione al bassista Jerry Only dell'invenzione della pettinatura nota come Devil Lock, ovvero diciamo una variazione della cosiddetta tidal wave, ovvero una frangia lunga e appuntita che arriva fino al naso o anche al mento, che è uno stile tuttora utilizzato sia da Jerry Only che dai suoi fan. Adottano anche una mascotte, chiamiamola così, che diventerà appunto il loro simbolo, ovvero Crimson Ghost, un teschio col volto bianco cerchiato di nero e gli occhi rivolti all'insù, ispirandosi all'assassino protagonista di The Crimson Ghost, una serie televisiva del lontano 1946.
Che tu hai conosciuto dal vivo?
Ho riguardato dopo. Dopo tre mesi di prove, il trio con Danzig e Only, c'era anche Manny Martinez, si registrò in studio il primo singolo, Cough Call, autoproducendolo e pubblicandolo con la loro etichetta, la Blank Records. Conteneva due canzoni basate sulla tastiera, notevolmente diverse dalla musica che li avrebbe poi resi celebri, diciamo con uno stile alla Doors, per dirla in maniera semplice. Musicalmente il gruppo mostrava anche influenze rockabilly e psychobilly. I testi scritti da Danzig si ispiravano a temi fantascientifici, horror e fortemente influenzati dai B-movie, ovvero film di serie B che tanto ama Danzig. Ma anche nell'era Grease lì il tema horror è sempre quello principale, come si vedono bene dai loro video e anche dai testi delle canzoni. Nell'ottobre del 77 gruppi punk britannici come i Damned e New Yorkesi Ramones iniziarono ad avere l'influenza sui Misfits e così la band decide di virare verso una direzione più punk e io aggiungo fortunatamente, aggiungendo al trio il chitarrista Francesco Coma alla formazione, abbandonando le tastiere, e ancora una volta dico per fortuna, lasciando a Danzig esclusivamente il ruolo di cantante e frontman. In questo periodo la Mercury Records desiderava utilizzare il nome della loro etichetta discografica, Blank Records, nonostante Danzig avesse già depositato il marchio sul nome. L'etichetta però contattò il cantante e gli offrì 30 ore gratis in uno studio professionale in cambio del pieno utilizzo del nome. Ovviamente Danzig accettò l'offerta, così nel gennaio del 76 si recarono in uno studio di New York per registrare il loro primo intero album. Vennero registrate circa 17 canzoni con sonorità punk, che descrivono una distopia futuristica sulla saturazione della televisione, sulla docilità simile a quella degli automi e sul sesso, la violenza mostrati come valori affascinanti, nonché testi influenzati dai già citati B-movie. Una volta completato l'album, il gruppo poi si rivolse a diverse case discografiche, senza trovarne nessuna interessata a pubblicarlo. Così il disco viene messo da parte e resta inedito fino al 1997, quando viene pubblicato col titolo Static Age. Senza industrie discografiche interessate, i Misfits decisero allora di estrapolare quattro tracce dall'album per autoprodurre un EP. Così, nel giugno del 78, venne pubblicato Bullet sotto la loro nuova etichetta, la Plain Nine, il cui nome venne dedicato da Danzig al film di Edward Wood Jr., Plan 9 for Outer Space. E qua mi fermo per farvi ascoltare quattro bellissime canzoni dei Misfits, sempre dell'era Danzig, ovvero Hybrid Moment, American Nightmare, Halloween e Last Caress. Bellissime canzoni, ascoltate, pogatele, pogate, alzate il volume al massimo e ci risentiamo tra poco.
A tra poco.
Baby, when you cry, your face is momentary. You hide.
Eccoci, bentornati quindi cari ascoltatori su RBN Cagliari. Stiamo parlando, o meglio, Giulia ci sta portando a ripercorrere il percorso dei Misfits, una band tra le sue 100 preferite. E quindi abbiamo appena visto la loro prima fase della
Grazie.
creazione e ora andiamo avanti dopo queste quattro canzoni che avete ascoltato.
Diciamo che proprio in questo periodo, ricordo il 78, adottano sempre più tematiche horror, fino ad arrivare ad adottare apparenze macabre durante i concerti. Un trucco
Ad
oscuro.
esempio, che si facevano?
Per esempio, Gerry Holly si truccava di scuro intorno agli occhi, Glenn si vestiva con delle ossa, il palco ugualmente era addobbato con
Come
bare,
te ogni giorno, praticamente, la fusione di loro
come
due.
casa mia e me stessa.
Sei un parco, sei un, scusa, sei un palco dei Misfits.
Esatto. E ovviamente è immancabile ovunque la faccia di Crimson Sovereign,
A casa
loro
tua o nel
sì,
palco?
anche a casa c'è, ma anche nel palco, ovviamente.
Insieme al gatto, le foto del gatto che salutiamo.
Giulietta,
Della gatta, scusate.
la gatta, esatto.
Che ci ascolta in questo momento da casa, ovviamente.
Ovviamente, mentre brinda con l'ichnusa.
Grande gatto.
Bene, bene. Comunque, dopo tutto questo contorno horror nella loro vita e soprattutto sul palcoscenico, nell'ottobre del 78, durante un tour in Canada, Frances Coma lascia la formazione comunicando di non potersi più occupare dei concerti. Sarà il chitarrista Rick Riley a sostituirlo temporaneamente per il resto del tour. Anche Mr. Jim, che nel frattempo aveva sostituito Manny Martinez, non interessato alla direzione horror verso la quale si stava indirizzando la band, decise di abbandonarla al termine del tour. Così, dopo 2 mesi, Glenn e Gerry reclutano due nuovi componenti, il batterista Joey Mage e il chitarrista Bobby Steele. È in questo periodo che Gerry Holly inizia a pettinarsi appunto nello stile tipico dei Misfits, ovvero col Devil Lock, che ho già spiegato all'inizio. Nel corso del 79 migliorano notevolmente gli elementi horror della loro musica e il loro impatto visivo, influenzati anche, diciamo, leggermente dai Damned, riformati in quel periodo nella formazione post-punk dell'album Machine Gun Etiquette. Vennero pubblicati altri due dischi con la loro Plan 9, gli EP Horror Business e Night of the Living Dead, e iniziarono anche ad avere una piccola, ma diciamo fedele cerchia di fan. Tant'è che Glenn decise di creare il Fint Club, ancora esistente ovviamente, ovvero un fan club fondato nel seminterrato di proprietà della madre, sempre a Lodi, la cittadina del New Jersey, un luogo in cui Glenn utilizzava anche per stampare magliette, realizzare registrazioni, spedire cataloghi di merchandising, eccetera, eccetera, eccetera. Con la crescere della loro popolarità nella scena punk underground statunitense, molti iniziarono a considerare i Misfits un po' l'equivalente americano dei britannici Damned, il cui cantante Dave Vanian adottò le sembianze di un vampiro durante i concerti e le apparizioni pubbliche. Il 26 giugno del 79 aprirono lo spettacolo proprio dei Damned a New York. Prima del concerto, Gerry discusse col cantante Dave Vanian della possibilità per i Misfits di fare un tour nel Regno Unito, con loro, ovviamente, cosa che avvenne nel novembre dello stesso anno, ma ovviamente non con troppa gioia da parte del cantante. Infatti, Dave Vanian, che non aveva assolutamente preso sul serio Gerry, rimase poi meravigliato nel ritrovarselo di fronte alla porta. Nonostante li avesse mandati via, fa comunque, cerca di fare del suo meglio per, non, per consentire al gruppo di essere parte integrante del tour, non riuscendo comunque a non rendere infastiditi della situazione degli stessi Misfits, tant'è che dopo aver suonato solo in due date, questi abbandonano il tour. Ovviamente dopo questo tour fallito, Joey Mage decise di lasciare il gruppo, formando poi successivamente una sub-band chiamata The Mary Tyler Wars. Al ritorno in America, i Misfits comunque pubblicano l'EP Beware e decisero di prendersi una pausa per recuperare la pessima esperienza vissuta in Inghilterra. Dopo 4 mesi, fu ingaggiato Arthur Googie come nuovo batterista, e in questo periodo il fratello minore di Gerry Holly, Doyle, fan del gruppo fin dagli inizi, iniziò a imparare a suonare la chitarra con l'aiuto di Glenn e Gerry. Nello stesso periodo, i Misfits iniziarono a lavorare su un album completo, pianificato per essere prodotto con la loro etichetta Plain 9. Nell'agosto dell'80 entrano in studio e registrano 12 canzoni. Gerry iniziò anche a convincere nel frattempo Glenn che Doyle, il fratello, sarebbe stato più adatto alla formazione rispetto a Bobby Steele. E infatti, nell'ottobre di quell'anno, poco prima dell'annuale concerto di Halloween, Gerry informa Bobby, senza alcun riguardo, di averlo sostituito con Doyle, all'epoca 16enne. E fu proprio al concerto di Halloween che fece il suo debutto, quella che viene considerata la formazione classica dei Misfits. E dopo pochi spettacoli con questa nuova formazione, il gruppo si prende una pausa di 6 mesi. E in questo tempo,
Così.
sì, praticamente fanno, disfano, rifanno, eccetera, eccetera. L'ho detto fin dall'inizio che forse il gruppo che ha cambiato più elementi in assoluto, che ogni tanto si stufava, quindi si prendeva la pausa di 6 mesi, un anno, eccetera, eccetera, poi magari riprendevano, poi si rifermavano, insomma, è un gruppo un po' controverso, diciamo così.
Come Draghi che fa le pause, le fa finta le fa
Draghi, se
via.
se ne va e basta, ci fa la grazia. Vabbè, in tutto questo tempo, invece di pubblicare tutte le canzoni registrate dell'album intero, selezionano 3 canzoni e pubblicano l'ennesimo EP, chiamato It's From Hell.
Potrebbe andare a Lodi il Draghi in esilio nel New
Nel New
Jersey,
Jersey, però.
così magari diventa un po' punk e poi torna, fa una band e almeno trova la
Vabbè,
sua
horror punk
esatto, horror punk.
che ci sta anche perché la faccia è
Lui è
adattissima.
Mattarella, uno alla batteria, l'altro
Uno è uno zombie e l'altro è un vampiro.
esatto.
Bellissimo. I Misfits che assumono
Esatto, noi comunque
Draghi alla terra.
diciamo le cazzate e poi beviamo la birra come se fossimo al bar, ma in realtà siamo tutti insieme a voi. Quindi birra ovviamente ignusa, se non ignusa
Anima
a
sarda,
volte
ma deve
facciamo
essere quella.
le artigianali sarde, ma ignusa va bene comunque.
Esatto. Ritornando ai Misfits, che speriamo prendano con sé Mattarella e Draghi.
Tanto stanno cambiando sempre, insomma, magari li
Esatto.
prendono. Gli fanno un corso accelerato di punk, di punkismo, e quindi.
E sono subito adatti. Appunto, esce l'ennesimo EP, e ad agosto dell'81 esce un singolo, Who Killed Marilyn? Ricordo che Marilyn Monroe è un'attrice tanto amata dal cantante Danzig, prodotto dalla loro
Attrice non
etichetta.
solo, anche
Esatto.
una gnocca.
Sì, bellissima, sì, indubbiamente, bellezze così
Come ci suggerite
rare.
voi in diretta, io non l'ho neanche pensato.
No, assolutamente. Contenente appunto, oltre alla title track, anche il brano Spook City USA. Entrambe queste canzoni sono erano già state registrate nel 78 durante la session nell'EP Night of the Living Dead, ma non furono incluse a causa dei costi elevati per stampare un 12 anziché un 7. Prendendo come scusa il fatto di non riuscire a contattare gli altri componenti della band per fare le prove, Danzig decide di riregistrare questi due brani suonando lui stesso tutti gli strumenti, fa tutto lui praticamente. Il sindaco, pensavo al sindaco adesso, il singolo rappresenta il primo vero lavoro da solista di Glenn Danzig, sebbene queste due versioni saranno incluse in varie compilation dei Misfits. Nel corso dell'81, però, continuano in studio per registrare le tracce per un album che poi sarebbe uscito ed è uscito finalmente col nome di Walk Among Us, nonostante avessero deciso di produrlo da soli attraverso la Plan 9, ricevono e accettano un'inaspettata offerta dalla Slash Records. Ed è proprio da questo LP che estrapoliamo le canzoni che adesso vi facciamo ascoltare. E le canzoni sono Skulls, Astro Zombies, Night of the Living Dead, già citata diverse volte. E quindi buon ascolto con queste tre bellissime canzoni e a tra poco.
I want your soul.
buon ascolto. Na 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 na. Ecco la canzone che abbiamo appena ascoltato. Cioè, proprio così.
Ascoltatela prima.
Era proprio così. Quindi, bellissima. Bentornati, rieccoci nella, diciamo, a metà della nostra puntata, nell'ultima puntata prima della breve pausa estiva per poi rientrare. Facciamo la pausa solo perché altrimenti i nostri super computer si fondono col caldo che c'è qua a Cagliari. Stiamo ascoltando, grazie alle parole di Giulie, la storia dei Misfits. Band.
Il gruppo musicale e non la serie TV, perché bisogna anche specificare, c'è una serie TV che io non ho mai guardato, sinceramente, lo ammetto. Consigliatemi voi se farlo o meno.
Neanche
però
io.
Noi parliamo del gruppo musicale.
Neanche io l'ho mai guardata, e va bene, la guarderemo nella prossima vita.
Solo se ce la consigliate.
Esatto. Solo se la trasmettono su RBN, comunque in audiovisione.
Perfetto.
Comunque, dicevamo.
Siamo arrivati finalmente all'uscita del primo album, Walk Among Us, e parliamo appunto di quest'album. È il marzo dell'82, la Ruby Records e la Slash Records pubblicano finalmente il primo album completo dei Misfits disponibile al pubblico.
Mi dicono che hanno speso un po' di soldi negli strumenti musicali, comprando un basso ogni volta.
Bravo Luca, mi stupisci! Effettivamente è proprio così. Usavano a distruggere gli strumenti musicali ad ogni concerto, quindi dovevano avere molti soldi a disposizione. Comunque, con l'uscita di quest'album, che sarà poi considerato da molti fan la quintessenza della discografia del gruppo, così come uno dei migliori album punk di tutti i tempi, confermo anche io, è bellissimo. La formazione ovviamente inizia a suonare nei concerti, iniziano a divenire celebri per la loro intensa presenza sul palco e anche le loro performance brutali. Jerry Only suona sbattendo violentemente la sua mano sulle corde del basso e quasi a ogni fine canzone lancia il suo basso per terra fino a distruggerlo. È questo che dicevamo. Suo fratello Doyle è un atleta e mostra il suo fisico da linebacker, che insieme alla sua apparenza macabra e al suo modo di suonare, tirando pugni sulla chitarra, rende il suo aspetto spaventoso. Glenn Danzig urla rabbiosamente i suoi testi, morbosi, sbattendo sul palco e strisciando sul pavimento, talvolta lanciandosi sul pubblico e ricevendo pugni dalla folla. Alla passione del combattimento e si diverte nell'insultare la folla e stigando alla violenza. Possiamo dire che probabilmente lo spettacolo più violento dei Misfits avviene a San Francisco il 10 aprile dell'82. Durante il concerto, infatti, alcuni avevano iniziato a lanciare lattine di birra sul palco e dopo essere stato quasi colpito in testa da una lattina piena, Doyle fracassa la sua chitarra sulla testa di uno spettatore.
Così, tranquillo, insomma.
Causando tumulti. Ordinaria scena.
Amministrazione.
In questo periodo esce dal gruppo anche Arthur Googie, l'ennesima uscita dal gruppo, avendo ovviamente la necessità di un batterista, perché senza batteria non potevano suonare granché, offrono il ruolo ad un amico, un compagno di classe. Ovvero Mario Draghi, no, Harry Bond, ma questo ripiega l'offerta in quanto ha già promesso di suonare col gruppo locale Rosemary Babies, scemo lui ovviamente, che non ha accettato, così il cantante dei Black Flag, Henry Rollins.
Magari Rosemary Babies erano più fighi, che ne sai?
No, assolutamente non hanno avuto granché di successo. Quindi si rivolgono al cantante dei Black Flag, che nel frattempo era divenuto grande amico dei Misfits, che informa l'ex batterista loro, Robo, che nel luglio dell'82 vola verso l'East Coast e entra a far parte del gruppo, andando a lavorare nella fabbrica dei genitori di Jerry Doyle, andando a vivere prima nella loro nuova villa successivamente da Danzig, che non nasconde però di non sopportare la convivenza al nuovo ospite. Infatti non era molto socievole questo cantante. Doyle nel frattempo si diploma, inizia a lavorare a tempo pieno in una delle aziende del padre, la ProHedge, insieme ovviamente al fratello Jerry. Con i soldi guadagnati comprano nuovi strumenti, dato che, come già detto, erano soliti rompere i loro ogni settimana. Finanziano i tour, le sessioni di registrazione e la pubblicazione dell'album, degli album. Nel settembre dell'82 partono per un tour di grandi dimensioni con dei loro amici, i Necros, i quali aprono i loro concerti. Durante questo tour la formazione di Lodi si ferma in studio per registrare le tracce strumentali per l'EP Half AG. Il 17 ottobre dell'82 la band nel frattempo viene arrestata con alcuni fan a New Orleans con l'accusa di profanazione di tombe, mentre cercano, Luca mi guarda sbigottito, ma io l'ho già detto, no, che loro sono... Ma io appunto l'avevo già detto dall'inizio che sono soliti fare queste cose alquanto oscure, horror, con tanto di bare, eccetera, eccetera. E appunto vengono accusati di profanazione di tombe mentre cercano il luogo di sepoltura di Mary Laveau, una nota praticante del voodoo. Ovviamente i Misfits negano le accuse, un testimone nega persino che si abbiano mai varcato il cancello del cimitero, pagano la cauzione, non si presentano in tribunale, andandosene per raggiungere il luogo del loro concerto successivo in Florida. Praticamente se ne sono fregati. Al ritorno del tour pubblicano un album con materiale dal vivo del nome Evil Live. In questo periodo Glenn inizia però a scontentarsi dei Misfits, inizia a scrivere canzoni per un nuovo progetto musicale che inizialmente voleva chiamare come se stesso Danzig, poi scelse il nome Samhain dopo una celebrazione di una vecchia festività celtica che influenza la moderna celebrazione dell'Halloween. Intanto però nel luglio dell'83 il gruppo va nuovamente in studio per finire appunto il lavoro su Half AD. Decidono di registrare aggiungendo due delle loro nuove canzoni, avvicinandolo diciamo quasi a un album completo. Il nuovo disco propone un sound puramente hardcore punk con molte influenze thrash metal, ma che non soddisfa diciamo nessuno dei componenti. Ad agosto dello stesso anno, dopo una serie di discussioni con Glenn, Robo decise di lasciare il gruppo. Mentre Glenn, infastidito tra l'altro delle influenze di Van Halen, gruppo odiatissimo da lui, che volevano dare i due caiafa alla formazione, e ovviamente ancora maggiormente scontento dei Misfits, inizia delle audizioni per trovare componenti per un suo nuovo progetto da solo. Il 29 ottobre il gruppo suona il suo concerto di Halloween al Greenstone Hall di Detroit. Glenn sceglie Brian DeMange alla batteria, ma quest'ultimo si ubriaca prima del concerto e fa continuamente confusioni con le canzoni. Così, dopo alcuni brani, Doyle si rompe le scatole, diciamo così, accompagna Brian fuori dal palco, che viene sostituito da Todd Swala, batterista dei Necros, per il resto ovviamente del concerto. I componenti, dopo questa ennesima cosa, sono molto turbati. Glenn informa il pubblico che quello sarebbe stato l'ultimo show di sempre per i Misfits. Il giorno successivo i membri del gruppo tornano a casa senza dirsi nulla e una volta in New Jersey vanno ciascuno per la propria strada. Pur avendo la possibilità di scegliere un tour importante in Germania, ci riprovano suonando con un nuovo batterista, ma non sono contenti, non si riesce a trovare, diciamo, un adatto e alla fine Danzig decide di rinunciare al tour in Germania e provoca lo scioglimento della band. E quindi passiamo all'era Graves, ma prima di passare all'era Graves, ascoltiamo altre canzoni, quattro canzoni per la precisione, sempre dell'era Graves, American Psycho, Dig Out Our Bones, Crimson's Ghost e Saturday Night. Buon ascolto e a tra pochissimo.
Anything as long as it's mine and the door.
Ben ritrovati su RBN Cagliari, oggi puntata musicale, parliamo infatti dei Misfits, della band lodigiana del New Jersey, non quella italiana ovviamente. E continuiamo il nostro discorso. Abbiamo parlato dell'era Danzig, ora parliamo dell'era Graves, avvenuta appunto dopo lo scioglimento della band. Dopo la fine appunto dei Misfits, Glenn Danzig si concentra sul suo nuovo gruppo, i Samhain, più cupi e sperimentali dei Misfits, con una maggiore enfasi nel creare atmosfere lugubri e meno, diciamo, nelle melodie pop, allontanandosi dalla sonorità punk che iniziava ad apparirgli un po' noiosa. All'epoca Only si dedica alla propria famiglia, la sua bambina, diventa più serio nella sua fede cristiana e si rammarica di cosa ha fatto in passato con i Misfits. Prova a fondare un suo gruppo, ma senza successo. Nonostante questi fossero rimasti inosservati nei 7 anni di attività, alla fine degli anni 80 iniziano a diventare degli idoli del mondo musicale underground, grazie anche a un passaparola, alla pubblica ammirazione dei Metallica per il gruppo, fanno anche delle loro cover durante i concerti, e al crescente successo di Danzig con i Samhain. La discografia dei Misfits è ristampata, ottiene ovviamente un ottimo successo, e in questo periodo Only contatta Danzig per dividersi i diritti d'autore, iniziando una battaglia legale protrattasi per anni. Nel 1994-95 Jerry Only e Doyle contattano Danzig per riunire i Misfits, andando anche nella sua camera d'albergo dopo un suo concerto nel New Jersey. Nell'intervista Only rimarca scherzosamente di essere stato scortato assieme al fratello dalla sicurezza fuori dalla proprietà, considerando questo episodio come ovviamente una risposta negativa alla proposta della reunion. Only decide di cedere i propri diritti sui testi delle canzoni, tentando comunque un accordo extragiudiziario che gli consentisse di utilizzare almeno il nome e le immagini dei Misfits. Il 1 gennaio del 95, Only e Danzig si accordano finalmente e grazie a questa intesa Only guadagna il diritto di registrare e di suonare appunto col nome Misfits, dividendo però i diritti sul merchandising con Danzig, furbissimo ovviamente. Jerry Only e Doyle, dopo questa chiamiamola vittoria, riformano il gruppo nel 95 con Dr. Chad alla batteria, batterista dei Christ the Conqueror proveniente da Sardonica. Dopo il rifiuto di Danzig di tornare nel gruppo, iniziano ovviamente le audizioni per trovare un nuovo cantante. Nel frattempo, Jerry Only contatta anche Dave Vanian dei The Damned, che ha però declinato l'offerta. Arriva questo, Michael Emmanuel, The Boogeyman, un 19enne del New Jersey, impressiona nel provino, venendo così a far parte della formazione con nome Michael Graves. Doyle adotta il nuovo nickname Doyle Wolfgang von Frankenstein. Per pubblicizzare il ritorno alle scene, i nuovi Misfits fanno un cameo nel film Animal Room di Craig Singer. La nuova incarnazione dei Misfits pubblica l'album di debutto, American Psycho, fighissimo, nel 97. Il disco è accolto positivamente, introducendo i Misfits a una nuova generazione di fan, ciononostante molti dei fan originali hanno problemi ovviamente ad accettare la rinnovata esistenza del gruppo senza il suo fondatore e autore delle canzoni, che solitamente rifiuta anche di riconoscere l'esistenza della nuova formazione. I detrattori puntano anche l'attenzione sull'immagine, diciamo, più da cartone animato del nuovo gruppo e sull'apparente desiderio di Jerry Only di rendere più accessibile alle famiglie il gruppo, astenendosi dall'usare volgarità nelle canzoni. Ma nonostante queste accuse, Graves, allo stesso modo, li suonano dal vivo le canzoni classiche dei Misfits, complete di testi espliciti, ovvero inneggianti spesso alla violenza. Dopo una breve pausa di un anno in cui Graves abbandona il gruppo, anche lui lo ha abbandonato, fortunatamente poi è rientrato. Nell'ottobre del 99 i Misfits pubblicano The Famous Monster, un album che mescola punk, metal e doo-wop, creando sonorità che avrebbero poi caratterizzato la formazione post-Danzig. Nel novembre dello stesso anno, un mese dopo la pubblicazione di questo fantastico album, Famous Monster, i Misfits iniziano ad apparire in camei negli spettacoli del World Championship Wrestling, in supporto anche al wrestler denominato Vampiro, un loro vero fan nella vita reale. Mentre tutti i Misfits fanno delle semplici comparse, Jerry Holly decide di combattere sia match singoli che match in team con Vampiro contro altri wrestler, ovviamente. Mentre Vampiro a sua volta inizia ad adattare il proprio look a quello dei Misfits, completo di corpse paint, pulsini con Crimson Ghost. È una canottiera con la scritta Misfits sulla schiena. Nel gennaio del 2000 appaiono per la prima volta nella televisione nazionale statunitense al The X Show su FX, a febbraio nel film Bruiser di George Romero. Ma nonostante tutto, improvvisamente il gruppo annuncia la cancellazione di tutte le successive date del tour. Nel frattempo, il wrestler Vampiro smette di vestire le parti del costume associate ai Misfits. A febbraio del 2000 viene pubblicato su un sito di fan dei Misfits un annuncio di Dr. Chad in cui comunicava che lui, Graves e Doyle avrebbero lasciato il gruppo. Ovviamente iniziano a circolare voci che la band si fosse divisa per dispute economiche perché Vampiro e i Misfits senza Jerry Holly stavano pianificando, diciamo, di creare un gruppo a sé stante. E nel frattempo però Jerry Holly pubblica un comunicato separato, sempre sul sito dei Misfits, accusando Vampiro e il World Championship Wrestler dei problemi della band, asserendo che essi volessero prendere il controllo sui Misfits per farne un prodotto appunto della WCW. Inoltre, Jerry Holly nega la divisione di Misfits e che Doyle abbia lasciato la formazione, affermando invece che tutte le questioni fossero affari solo tra sé e Doyle. Il gruppo quindi decide di riformarsi per l'ennesima volta ad aprile. A giugno esce nelle sale cinematografiche il film Big Money Hustlers, prodotto e diretto da John Cafiero, in cui il gruppo appare appunto in un cameo. Nonostante questa riunificazione per il tour estivo, si susseguono sempre voci di problemi interni al gruppo, che infatti inizia un tour nell'autunno del 2000 con Zoli Teglaf, cantante dell'Ignite, per le date in Canada e in alcune negli Stati Uniti, non avendo Michael Graves il permesso di lavoro per attraversare il confine. Ma non tarda ad arrivare l'annuncio, infatti il 25 ottobre del 2000 Michael Graves e Dr. Chad lasciano la band. Un anno dopo i Misfits pubblicano comunque Cult from the Crypt, album con materiale scartato dai precedenti due, riuscito solo in singoli o raccolte pubblicate col fine di liberare il gruppo da vincoli contrattuali con la Roadrunner Records. A ottobre esce il film Campfire Stories di Bob Chea, in cui appaiono i Misfits che interpretano No More Moments assieme alla go-go dancer Stephanie Bala, moglie di Doyle. Finita anche l'era Graves, passiamo all'era Jerry Holly, ma prima ascoltiamo quattro bellissime canzoni appunto di quest'ultima era. Dream Lover, Diana, This Magic Moment, Great Balls of Fire. ovviamente ve le avrei volute far ascoltare tutti e 10 perché appartengono all'album Project 1915, ovvero 10 canzoni degli anni 50 rock and roll rifatte ovviamente in stile punk. Ma ve ne faccio ascoltare solo 4 e poi parliamo della Jerry Oliera. Buon ascolto tra poco.
Every night. Darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, darling.
Bene, bene, rieccoci qua con RBN Cagliari, sempre dal nostro spazio in conforme di Via Cervi. Vi stiamo parlando del gruppo musicale horror punk The Misfits. Siamo quasi, dico quasi, alla conclusione. Abbiamo parlato dell'era Danzig, dell'era Graves, e ora passiamo all'ultima era, ovvero l'era Jerry Hawley. Nel 2001, reclutando due veterani del punk, ovvero Dez Kadena dei Black Flag e Marky Ramone dei Ramones, sostituito in alcune occasioni da Robo, la band inizia un tour per i 25 anni del gruppo, denominato M25, nel cui nome ovviamente MS rappresenta Misfits e 25 al quarto di secolo di età del gruppo. Dopo alcune date, Doyle si prende una pausa a tempo indeterminato, mettendo fine alla seconda era della formazione. Il 29 luglio del 2003 viene pubblicato quello che ho menzionato prima, Project 1950, un nuovo studio album di Misfits contenente 10 cover di classici del rock and roll degli anni 50. Ad accompagnare il super gruppo formato da Jerry Hawley al basso e alla voce c'è appunto Marky Ramone alla batteria e Dez Kadena alle chitarre e ai cori. Ma ci sono anche la cantante pop degli anni 60, Ronnie Spector, recentemente scomparsa, il tastierista Jimmy Destri, The Blondie e i cori di John Cafiero. Per promuovere l'album, il gruppo inizia un lunghissimo e ininterrotto tour mondiale, in cui propone dal vivo tutti i migliori successi dei Misfits, dei Ramones e dei Black Flag, oltre a qualche cover degli anni 50. Tour che ovviamente ha toccato anche la Sardegna nel 2010, infatti sono venuti in un piccolo paesino e ovviamente io ero presente.
Che paesino era? Ok,
Sperate, se mi chiedi com'è stato il concerto, non te lo so dire.
qualcun altro si ricorderà per
Esatto. I concerti, nonostante avessero una scaletta di oltre 30 brani, durano poco più di un'ora per via appunto dello stile di esecuzione utilizzato dalla band, scusate, che tende a suonare al massimo della velocità senza prevedere pause tra i brani, stile ovviamente quello che richiama. Che viene utilizzato dai Ramones, immortalato nell'album Local Live. Nell'aprile del 2005 Marky annuncia che il tour appena conclusosi è stato l'ultimo col gruppo e il suo posto quindi viene occupato nuovamente da Robo. Successivamente poi Marky dichiara che quando firmò il contratto con i Misfits non era a conoscenza del fatto che né Doyle né Michael Graves, di cui apprezzava le doti canore che richiamavano, diciamo, tra virgolette, quelli di Joey Ramone, non facessero più parte della band. Il 31 ottobre del 2009 esce il nuovo singolo Land of the Dead, prima pubblicazione dopo il 2003, e tale singolo contiene due tracce, Land of the Dead e Twilight of the Dead, sempre tre morte si tratta. Entrambe composte da Hawley, ispirate ai film di George Romero. Nel 2010 Robo lascia definitivamente la band e il suo posto viene preso da Eric Chu Capra, che già aveva sostituito Dottor Chad in alcune date del 2000. Nel 2011 esce un nuovo album intitolato The Devil's Reigns, l'album pubblicato dai Misfits, dalla Misfits Records, è il primo disco di inediti dal 99, ovvero l'anno di uscita di The Famous Monster, e al suo interno sono inclusi i due brani contenuti nel singolo del 2009 in una nuova versione. Segue ovviamente un lungo tour mondiale promozionale. Nel 2014 Dez Kadena lascia la band per complicazioni dovute a un cancro alla gola e al suo posto entra Jerry Caiafa Jr., figlio di Jerry Hawley. Con questa nuova formazione la band produce il singolo Vampire Girl, Zombie Girl, e poi nel 2016 l'EP Friday the 13th. da qualche anno a questa parte i Misfits si sono riformati con la formazione originale iniziale, ovvero Danzig Gerioli, e hanno già fatto qualche concerto assieme. Ovviamente ci si chiede quanto dureranno, però ci accontentiamo di ascoltarli ancora una volta e speriamo presto dal vivo. Vi lascio quindi con l'ultima canzone, Vampire Girl. Buon ascolto e chiudiamo anche la nostra puntata e ci risentiamo a settembre. Continuate però ad essere sintonizzati su Radio Bandiera Nera.
Esatto, perché tanto adesso comunque ci saranno, non si interromperanno le trasmissioni, ci saranno i nostri podcast che,
esatto,
che si potranno ascoltare.
Esatto, sceglieremo le migliori puntate da farvi riascoltare.
Esattamente. E poi, ci risentiremo a settembre con alcune novità.
Esatto. Grazie a tutti, ciao, arrivederci, ciao. Buona estate.
Go with you, I swear. Yours tonight. andare. È un assedio continuo, è costante l'attacco. Ma arrendo solo con te, con questo freddo che c'è, con questi occhi che c'è, e non mi parte di me. No! Estate, tu rinfreschi le guai. È un attacco incrociato.